Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina vi raccontiamo la storia di Deborah Rosolin, 32enne piemontese, che da 10 anni vive in Australia, dove, oltre ad aver avuto 3 figli, ha prima conseguito una laurea in scienze alimentari e poi è diventata un influencer su Instagram. Deborah posta sui social dei video che superano il 1 milione di visualizzazioni e tramite i quali promuove uno stile di vita sano e le sue attività che spaziano dallo yoga al fitness a quella soprattutto di nutrizionista. Fatte le dovute presentazioni, buongiorno Deborah e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Dario, come stai?
Io bene, grazie. Senti, per cominciare, ci racconti in sintesi la storia di questa tua vita in Australia, da quando sei qui e perché sei ancora qui?
Io sono arrivata qua a gennaio 2011 con l'idea di stare 6 mesi e poi tornare in Italia. Volevo stare qua solo per aumentare il mio livello di inglese, perché all'epoca era decisamente basso. E sono tornata a casa dopo 6 mesi in vacanza, solo che ho detto vabbè, torniamo, finisco il working holiday visa che era di 12 mesi e quando poi però sono tornata ho deciso di rimanere, mi hanno dato uno sponsor a lavoro, lavoravo in un ristorante italiano e poi ho continuato a lavorare lì per 3 anni, poi è successo quello che è successo, mi sono sposata, ho avuto figli e mentre ho studiato all'università. E quindi sono 10 anni dopo, sono ancora qua.
Raccontaci del percorso universitario, perché quello invece è molto più legato a quella che è la tua attività, almeno online, ce lo racconti?
Sì, sì. Quando sono rimasta incinta del mio 3° figlio, sapevo di non poter tornare a lavorare subito, perché con 3 figli qua, come ben sai, il childcare costa tantissimo, quindi ho pensato starò a casa per alcuni anni ancora con i bambini e volevo fare qualcosa per istruirmi, per cercare di avere una qualifica in più e quindi ho pensato di iscrivermi all'università e così ho fatto. E visto che sono sempre stata interessata nella nutrizione, alimentazione, attività fisica, ho pensato di studiare nutrizione all'Università di Melbourne. 3 anni, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, super interessante e onestamente avrei continuato anche con un master, però avevo veramente voglia di iniziare a lavorare perché alla fine io sono stata a casa 6 anni con i bambini e quindi per il momento lavoro e poi vediamo se finire con un master o no.
Quando è che la tua esperienza, quella che nel frattempo era diventata la tua competenza, si è incrociata con la tua attività social?
Sì, mentre ero a casa a fare la mamma già ero interessata nei social e quindi avevo iniziato a postare regolarmente, ma era più focalizzato sulla vita da mamma a casa, quindi tantissime foto e post di me con i bambini, oggi ho fatto questo, oggi ho fatto quello, però non era focalizzato sull'alimentazione, sul benessere. Quando poi ho iniziato a studiare già avevo la pagina di Instagram e quindi è venuto naturale scrivere delle cose che mi interessavano. Io comunque nella pagina cerco di essere il più reale e trasparente possibile, quindi posto solo quello che davvero mi appassiona e quello di cui io sono veramente interessata e quindi è venuto naturale per me fare lo shift e iniziare a parlare quindi di alimentazione, attività fisica, motivation per sai, muoversi e vivere uno stile di vita sano.
E in che momento hai cominciato a proporlo come una tua attività?
Quello solo da 2 anni, quindi ho finito la laurea nel 2018, nel 2019 poi ho iniziato ad avere il coraggio, perché onestamente i social fanno un po' paura, nel senso che quando tu ti ci metti a lavorare nei social a tempo pieno, c'è sempre un po' la paura di essere giudicata, ma che cosa sta facendo questa, sai? E quindi ho postato tante cose più per costruirmi probabilmente un audience, poi però sono arrivata a un punto dove mi sentivo sicura abbastanza da poter vendere un servizio e alla fine poi i miei followers quasi che lo richiedevano, nel senso che dopo un po' che ti seguono comunque vogliono anche avere qualcosa pagando, cioè sono contenti di pagare, però vogliono sapere qualcosa in più, vogliono vedere più cose nella tua pagina, altrimenti si annoiano e ti lasciano. E quindi solo nel 2019 poi ho iniziato proprio a proporre one on one coaching o delle guide o attività fisica insieme, se vuoi allenarti con me, oppure avere Zoom session per nutrizione, eccetera.
Senti, tutto questo però, la nutrizione, delle volte passa un po' in secondo piano, cioè resta un po' nella penombra di tutto quello che è il discorso generale di lifestyle, di salute e di benessere. Mm-hmm. Questo perché si sposa poco con anche il tempo che hai a disposizione per gestire i social, o ci sono altri motivi?
No, perché secondo me, allora, per quanto riguarda l'alimentazione, c'è il lato prettamente scientifico del tipo devi mangiare tot carboidrati, tot proteine, tot grassi, ma a me annoia un po' parlare di queste cose, nel senso che non è che mi annoia, ma non è la cosa che voglio fare principalmente, nel senso che adesso quasi tutti sanno che devono mangiare frutta, verdura, che bisogna variare la dieta, che bisogna mangiare un po' meno carne, più plant-based, quindi le persone già sanno queste cose. A me piace di più parlare a livello comportamentale nei confronti dell'alimentazione, quindi hai mangiato tanto durante il weekend, non ti preoccupare, lunedì non iniziare la dieta drastica dove tagli i macronutrienti, ma semplicemente continua a mangiare normalmente. Insegnare quindi alla gente il comportamento da tenere quando si parla di alimentazione.
Ricordiamo che stiamo parlando con Deborah Rosolin, 32enne, piemontese, da circa 10 anni in Australia, vive sulla Central Coast, quindi diciamo pochi chilometri a nord di Sydney, e oltre a fare la mamma a tempo pieno con ben 3 bambini dedica tanto tempo anche ai social. Dicevi che serve il coraggio, servono le capacità, servono le competenze, serve anche una certa predisposizione e poi tempo. Quanto tempo dedichi a questa attività?
Tanto. Tempo pratico, un paio d'ore al giorno, probabilmente nel weekend un po' di più, ma la tua testa è sempre sui social, nel senso che pensi sempre, almeno io personalmente penso sempre a ok, potrei parlare di questo argomento. Se ho una discussione con qualcuno, penso sempre questo potrebbe essere l'argomento del mio prossimo post, o questa musica potrei usarla per questo tipo di video. Non lo so, probabilmente la mia mente creativa che fa sì che sono sempre lì a pensare al prossimo post, cosa posso dire, cosa posso fare.
Nella tua crescita online c'è stato un momento di svolta.
Sì.
Ce lo racconti?
Allora, la mia prima figlia è nata nel 2013, luglio 2013, ed è lo stesso anno in cui Belen Rodriguez è rimasta incinta di Santiago. Quindi eravamo entrambe incinta e lei probabilmente l'ha avuto pochi mesi prima di me. E nulla, io avevo postato una foto facendo yoga e lei mi ha messo il like e mi ha seguito, se non sbaglio, probabilmente mi ha messo il like e mi ha commentato la foto. E all'epoca si poteva vedere l'attività delle persone che seguivi, quindi tutti i followers di Belen Rodriguez, che all'epoca ne aveva 7 milioni se non sbaglio, adesso ne ha ancora di più, hanno visto che lei aveva messo il like e un commento alla mia pagina, e quindi nel giro di poche ore io ho avuto 10.000 followers, tutti italiani che mi seguivano.
Però nonostante questo ti esprimi solo in inglese sui social?
Sì, perché credo che sia più facile, perché comunque io nei miei insights puoi vedere da che parte vengono i tuoi followers, e io sì, ho tanti follower italiani, però comunque la maggior parte rimane pur sempre australiano, americana, quindi o inglese, per cui preferisco esprimermi in inglese anche perché è più facile. Quindi onestamente, per quanto riguarda l'alimentazione, fitness eccetera, sono cose che io ho imparato in inglese, quindi è più facile per me esprimerle in inglese piuttosto che tradurle in italiano. Faccio un po' fatica ogni tanto a esprimere gli argomenti di alimentazione in italiano perché non li ho mai studiati in italiano, quindi non so determinati termini, o non so, riesco decisamente a esprimermi meglio in inglese che in italiano per quanto riguarda quello di cui parlo su Instagram.
Questo dal punto di vista della forma. In realtà mi suggerisci una domanda, o mi dai un assist per una domanda che è relativa a delle impostazioni che in qualche caso sono diverse, perché parliamo di una scienza, quella alimentare, però è vero che ci sono anche delle differenze più culturalmente sensibili nel modo in cui la scienza viene applicata, quindi non solo nel metodo ma anche nel merito, nei contenuti. Ecco, in questo tu sei più australiana nei consigli, nei suggerimenti, nelle abitudini alimentari, oppure hai conservato un po' di italianità, di piemontesità?
Oh, è una domanda difficile. Non saprei rispondere. Credo entrambe, nel senso che Io sono amante della dieta mediterranea e sono sicura che sia la dieta più sana che ci sia, quindi cerco sempre di suggerire quello che mangiamo in Italia, per cui poca carne, tante verdure, eccetera. La dieta australiana, come ben sai, è decisamente diversa, multiculturale, e gli orari, il modo in cui mangiano è molto diverso da come mangiamo noi, quindi per quello suggerisco una dieta, uno stile di vita italiano, però è anche vero che io qua mi sono adattata molto alla vita australiana anche nella dieta e mi piace mangiare in modo multiculturale. Io non so se hai visto alcune ricette che faccio su Instagram, comunque non sono quasi mai ricette prettamente italiane, sono ricette anche asiatiche o non hanno magari neanche un paese di origine, semplicemente uso un gruppo di ingredienti diversi che quindi non posso chiamarli italiani, quindi diciamo che è un po'
è una fusion, insomma.
Sì,
ecco,
una fusion, esatto, Italian fusion.
Ecco, senti, io no, ammetto la mia ignoranza, ammetto di non aver visto nello specifico le ricette a cui fa riferimento, però quello che possiamo dire a proposito di visualizzazioni è che molti dei tuoi video, che sono anche dei cosiddetti reels, hanno superato oltre 1 milione di visualizzazioni. E c'è,
sì,
un
grazie.
Segreto?
C'è... No.
Ecco, come te lo sei spiegata?
Un po' di credito voglio darmelo, nel senso che bisogna comunque creare dei video di alta qualità, nel senso che deve esserci una determinata luminosità, la qualità proprio del video deve essere buona, perché se hai un video sai, in una stanza buia con la fotocamera che non è perfetta, è ovvio che l'occhio non ha la sua parte, quindi perdi l'interesse. Se fai invece un video che piace da vedere, è più facile che venga, che vada viral. Quindi su quello do credito a me, perché sono stata io comunque a creare quei video, poi cercare effettivamente di seguire la musica, o se c'è un voice over di farlo bene, se devi recitare un po', diciamo, perché non posso parlare proprio di recitazione, non sono un'attrice, però comunque cercare di essere il più inerente possibile al video che vuoi fare. Però è anche vero che per quanto riguarda l'algoritmo di Instagram, io non so, è un mistero per tutti, non sai mai cosa devi fare, quando postare o i segreti per andare viral. Alla fine della fiera è Instagram che decide, se sei fortunata vai viral, altrimenti no. Però è anche vero che di solito ci sono delle regole da seguire, del tipo cercare di postare il più possibile, essere il più costante possibile. Di solito Instagram accontenta le persone che effettivamente lavorano regolarmente sulla piattaforma, altrimenti se ogni tanto posti è più difficile andare viral, a meno che non posti un video che sia effettivamente di ottima qualità, interessante, divertente, eccetera.
Senti, partendo da questo 1 milione di visualizzazioni, quante persone poi ti scrivono e quanti diventano dei potenziali clienti?
Oh, tantissimi. Adesso ho quasi 30.000 follower e al giorno ricevo tra i 100 e i 200 messaggi. Cerco di rispondere sempre a tutti, però è anche vero che devo decidere a chi rispondere, nel senso che, come ben sai, su Instagram puoi anche solo mandare le reaction, quindi che ne so, un cuore o la faccina che sorride. Se mi rispondi così a una mia storia, sinceramente rispondo semplicemente con un like e basta. Se invece proprio la persona prende il follower, prende il tempo di scrivermi un messaggio, allora cerco di rispondere anche io a parole e rispondere alle loro domande. Potenziali clienti dipende, ci sono mesi dove ho un cliente nuovo, altri dove ne ho 10. Durante il lockdown, per esempio, ho avuto 8 mamme, nuove clienti, perché erano di più a casa, non dovevano andare a lavorare, c'è chi ha avuto più tempo quindi di mangiare bene, cucinare in casa, fare più attività fisica anche in casa, perché io promuovo l'attività fisica in casa, io non devo per forza andare in palestra, bastano 2 pesetti, un materassino e poi puoi tranquillamente fare 20 minuti di allenamento al giorno in casa, per cui ho avuto durante il lockdown più clienti perché volevano mettersi in forma. Poi altri mesi invece che ho sempre gli stessi clienti e non ne ho tanti nuovi. Dipende anche quanto cerco di promuovere io i clienti nuovi, perché ogni tanto non dico niente e quindi la gente magari non sa neanche che offro un servizio, in tanti però me lo chiedono.
Ecco, di queste decine di migliaia di messaggi che hai ricevuto e che continui a ricevere, c'è qualcuno che ti è rimasto impresso perché è particolarmente strambo?
Oddio, ne ho tantissime. Vabbè, ci sono tanti uomini che hanno interesse, ma che non va da nessuna parte, nel senso che sono uomini dall'altra parte del mondo che ti viene da pensare, ma cosa vuoi da me? E a livello, sì, di appunto uomini che mandano messaggi, c'è stato uno particolare, non dall'uomo interessato, ma da questa dating coach da Los Angeles, che mi ha scritto un messaggio dicendomi: guarda, lo so, questo è un messaggio abbastanza random, ma ho un mio cliente che è parecchio famoso che vorrebbe incontrarti. E gli ho detto: ma chi? Gli ho risposto dicendo: no, scusami, a me sembra proprio una farsa. Però in realtà la sua pagina aveva tantissimi followers, sembrava, aveva anche un website eccetera, sembra che sia effettivamente il suo lavoro a tempo pieno. E lei mi ha detto: guarda, c'è questo appunto mio cliente che vorrebbe incontrarti, vorrebbe conoscerti, se vuoi possiamo organizzare una chiacchierata su Zoom. E gli ho detto: guarda, anche fosse, io sono in Australia, non posso andare da nessuna parte, nessuno può entrare, quindi come fa a conoscermi? Ah, ma lui è talmente ricco e talmente di, sai, famoso eccetera, che lui può venire in Australia quando vuole anche se le frontiere sono chiuse. Ho detto: sì, vabbè, ok. Alla fine ho lasciato perdere, però quella è stata una conversazione molto interessante, perché dicevo: questa o mi sta prendendo in giro o altrimenti non so, forse è vero, mi piacerebbe sapere chi è questa persona famosa. Poi alla fine io non ho più risposto, quindi non l'ho mai scoperto.
Perché non ti sei tolta lo sfizio?
Ma perché non mi interessa. Adesso sono single, sono felice, non mi interessa avere nessuno, quindi io ho detto: no, non sono interessata, grazie. Però
la curiosità però di sapere chi era, se, ecco.
Sì, in effetti se era, che ne so,
George Clooney, per esempio, ecco,
Reynolds, facciamo... avrei detto: no, probabilmente sì.
A parte queste inevitabili derive online, tornando seri, di fronte a queste migliaia di messaggi, a queste richieste, i servizi che offri poi sono tutti individuali o ci sono anche lezioni o consulenze di gruppo?
No, solo individuali faccio per il momento.
Che è doppiamente complicato, sempre per la questione del tempo cui facciamo riferimento prima. Senti, vengono da tutto il mondo i tuoi clienti, le persone che
sì,
ti contattano?
Sì, ho tanti americani, pochi australiani in realtà, ti devo dire la verità. Uno o due italiani, non ho fatto tanti italiani sinceramente, alcuni inglesi, alcuni francesi, ho avuto dei messicani. Poi c'è tanta gente che ti chiede, che si interessa, che ti chiede quali sono le tue tariffe, però alla fine non ti dicono più niente, continuano a seguirti, però poi alla fine non fanno proprio parte della clientela pagante, che quindi mi dà uno stipendio. Però apprezzi comunque, perché sono pur sempre followers, e alla fine poi i follower che hai attirano brand che vogliono sponsorizzarti, come è successo ad esempio con Riderwear. Quindi tutti i follower che ho non sono 30.000 follower, che sono anche i miei clienti che pagano per il mio servizio, però grazie a questi 30.000 follower io adesso sono sponsorizzata da diversi brand e quindi riesco comunque ad avere uno stipendio tramite loro.
Praticamente è un'attività che poi si ramifica, diventa 4-5 attività differenti.
Esatto, sì.
Che
sì,
gestisci uguale, tutte contemporaneamente, sempre con il telefono in mano. Prima dicevi che almeno 2 ore al giorno le passi davanti al telefono. Sì. I tuoi figli, che ti vedono tutto quel tempo davanti al telefono, l'hanno identificato come uno svago o come una tua attività lavorativa?
No, lo sanno che mamma lavora quando è sul telefono, quindi non mi chiedono, che ne so, di usare il telefono, poi sanno che sto facendo qualcosa sul telefono e capiscono che... poi io glielo dico anche, cioè, se mi chiedono qualcosa dico: aspetta un attimo perché mamma sta lavorando. E lo so che vedermi sul telefono è diverso che vedermi sul computer. Una persona pensa è sul telefono perché si sta svagando, in realtà mando tante email o scrivo sul telefono i post che devo, la caption per i post che voglio postare poi per il giorno dopo, per lo stesso giorno, quindi sanno quando sto lavorando. Poi sono io stessa che, se ho il telefono in mano più per svago che per altro, se loro sono di fianco a me, sono io la prima a metterlo giù e stare con i miei figli. Quindi poi voglio dire, purtroppo adesso siamo in un'età dove in tanti usiamo il telefono più per svago che per lavoro, e anche non avessi Instagram un'altra persona avrebbe comunque sempre il telefono in mano, non sempre il telefono in mano, però spesse volte siamo tutti con il telefono in mano, quindi credo che i miei figli ormai si abitueranno a vedere tante persone con il telefono in mano, non solo la mamma.
Non ti chiedo se è un bene o un male, perché questo ci porterebbe un po' distanti dal tema della chiacchierata, però vorrei concludere la chiacchierata con la tua previsione su quello che sarà il futuro tuo lavorativo e, se vogliamo, anche dei social, perché ricordo delle analisi quando nacque Facebook ormai qualcosa come 15 anni fa, si diceva chissà quanto durerà, chissà quando imploderà e perché. Abbiamo visto che Facebook probabilmente non è imploso, però è stato superato e scavalcato,
sì,
nelle abitudini
della
gente. Ecco, quindi ti chiedo quanto durerà Instagram e quanto dureranno queste attività legate a questo tipo di social e quale sarà il passaggio successivo, la tappa successiva, e come Deborah Rosolin si adatterà al prossimo scenario.
Guarda, mi piacerebbe sapere la tappa successiva, perché significherebbe che io potrei diventare milionaria, perché potrei inventare la tappa successiva, però non ci ho ancora pensato. Però secondo me sarà sempre più utilizzato sia Instagram che TikTok, per esempio, e anche un'altra grossa piattaforma che ha forse probabilmente superato Instagram, però da quello che vedo Instagram riesce a cambiare molto velocemente in base ai trend, del tipo prima potevi solo postare foto e video. Poi quando è uscito TikTok, che ha questi reels praticamente, anche Instagram ha messo questa opzione, quindi per non farsi superare da TikTok hanno anche messo i video come TikTok con il voice over, eccetera. E quindi secondo me Instagram, quando esce una nuova app, un nuovo social che fa qualcosa di particolare, che sta avendo successo, riesce in qualche modo a modificare la loro piattaforma in modo da accomodare il nuovo trend. Per cui secondo me Instagram è quello più facile da usare ed è quello che secondo me in futuro ci sarà ancora per parecchio, perché riesce a lavorare in modi diversi, facendo shopping tramite Instagram, ora lo puoi anche fare tramite TikTok, però anche solo il fatto che puoi scrivere un po' di più, puoi parlare direttamente con la gente, con i live, eccetera, secondo me è una grossa piattaforma molto intelligente per chi vuole effettivamente avere un business online.
Allora ringraziamo Deborah Rosolin, 32enne piemontese che vive in New South Wales, che ci ha raccontato la sua storia molto particolare di star dei social. Grazie Deborah per la disponibilità e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, è stato un piacere, grazie per la disponibilità e è stato interessante, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.